Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera inizieremo una serie intitolata L'esercito invisibile. Parleremo di angeli. E non ci spingeremo più di tanto questa sera perché questo messaggio è un po' come una salsiccia, lo si può prendere un po' da qualsiasi parte ed è la stessa cosa, quindi si presenta un po' in qualsiasi segmento in cui deve essere presentato perché è fondamentalmente teologico e tratteremo argomenti teologici. Quindi questa sera inizieremo a parlare degli angeli e tratteremo in particolare degli angeli divini, quelli buoni, santi ed eletti, così come vengono chiamati nelle scritture, in contrapposizione agli angeli malvagi, caduti e impio, comunemente chiamati demoni. Ne abbiamo già visti molte volte, recentemente anche nel nostro studio di Giuda, come ricorderete, ci siamo impegnati molto nella comprensione e l'organizzazione della natura degli angeli caduti, ma in questo studio vogliamo dedicare lo stesso tempo verso gli angeli santi. Camille Flammarion ha detto questo, che potrebbe aiutarvi a farvi un'idea del significato di spazio infinito. Disse: allora comprendo che tutte le stelle che sono state osservate nel cielo, i milioni di corpi luminosi, soli di ogni grandezza e di ogni grado di luminosità, i sistemi solari, i pianeti e i satelliti che a milioni e centinaia di milioni si succedono nel vuoto che ci circonda, che qualsiasi cosa sia designata dalla lingua dell'uomo sotto forma di universo, nell'infinito non è più di un'isola, non è più di una città in totale di popolazione. In questa città, appartenente all'impero senza limiti, il nostro Sole ed il suo sistema rappresentano una casa, una sola casa tra milioni di case. La Terra non è altro che una stanza in quella casa solare. Fine della citazione. È sconcertante rendersi conto della vastità dello spazio. Spesso mi viene chiesto, credi che esistano esseri viventi in altri luoghi, oltre che alla Terra? E la mia risposta è sempre sì. Certo che esistono, l'universo è inondato da un traffico di esseri viventi. E la domanda successiva che di solito arriva è: oh, lei crede negli UFO? Sì, credo in oggetti volanti non identificati. Non quelli che girano vorticosamente come delle specie di frisbee glorificati? Credo che la Bibbia dica che ci sono esseri viventi che occupano l'universo. Ce ne sono letteralmente a milioni e riempiono il vuoto che ci circonda. Sono innumerevoli e vivono nella sfera celeste, sono esseri straordinari. E fin dalla creazione dell'uomo si sono mescolati alle vicende umane. Per esempio in Ebrei 13, versetto 2, leggiamo: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola senza saperlo, hanno ospitato angeli. Uno degli uomini più singolari che siano mai vissuti, un uomo la cui biografia ho riletto questa settimana perché mi tocca il cuore ogni volta che la leggo, è John Payton, missionario nelle Nuove Ebridi. Racconta una storia su alcune cure angeliche che ricevette durante la sua vita. E racconta che una notte degli indigeni selvaggi circondarono la sua casa e danzavano freneticamente, saltavano su e giù nella giungla e volevano uccidere lui e sua moglie. Ebbene, si misero in ginocchio, rendendosi conto che non c'era modo di proteggersi da questi cannibali selvaggi, ed iniziarono a pregare. Poco dopo, gli aggressori sparirono nella giungla. Se ne andarono. Secondo la biografia di Payton, un anno dopo il capo della tribù divenne cristiano e John a quel punto gli chiese che cosa accadde quella notte dell'anno prima, quando circondarono la loro piccola capanna sulla spiaggia, e gli chiese perché se ne andarono. Ed il capo rispose così: ce ne siamo andati grazie a tutti quegli uomini che erano con voi. E John disse: non c'erano uomini, solo io e mia moglie. E il capo disse che avevano visto uomini di guardia, centinaia di uomini grossi in abiti splendenti con spade in mano che giravano intorno alla sua casa. Dio aveva forse inviato una legione di angeli per proteggere il suo servo? Non sarebbe la prima volta? Seconda Re, capitolo 6, ci dice una cosa molto interessante. Seconda Re 6, 15, Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, Eliseo qui era in un mare di guai, il servo dell'uomo di Dio, l'uomo di Dio era Eliseo, il suo servo si è alzato presto, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Un esercito gigante stava avanzando contro di loro. Ed il servo disse all'uomo: «Ah, mio signore, come faremo?» E quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ce ne sono più dalla nostra parte di quanti ce ne siano dalla loro». Potete immaginare la risposta del servo? Veramente? Ed Eliseo pregò e disse: «Signore», mi piace questa, «Signore, ti prego, aprigli gli occhi affinché veda». Ed il Signore aprì gli occhi del servo, ed il Signore aprì i suoi occhi. E sapete cosa vide? Vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Questo è l'esercito invisibile, gente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si racconta la storia famosa del capitano Eddie Rickenbacker, che fu sparato nel mezzo dell'Oceano Pacifico. E lui stesso raccontò questa storia a Billy Graham. Era perduto per settimane, vi ricordate la storia, che era lì perso nell'oceano, ma alla fine, quando tornò alla deriva, questa fu la storia. Disse: questa parte esiterei a raccontarla se non fosse che c'erano sei testimoni che erano lì presenti. Un gabbiano di mare, sbucò dal nulla e mi si pose sulla testa nel mezzo del Pacifico. Allungai la mano molto delicatamente, lo presi e lo uccisi. Lo dividemmo equamente tra di noi e ne mangiamo ogni pezzetto. Niente aveva mai avuto un sapore così buono. Non ho alcuna spiegazione se non che Dio mandò uno dei suoi angeli a salvarci. Avete mai letto la storia incredibile della cavalleria bianca a Bethune in Francia nell'aprile del 1918? Gwyn Day la riporta nel suo libro The Wonder of the World, pubblicato da Moody Press nel 1957, dice così: «La storia della cavalleria bianca a Bethune, attestata da migliaia di tedeschi e raccontata dalle parole di un ufficiale prussiano, è la seguente, e cito: stavamo avanzando alla testa delle nostre truppe, che erano tutte di ottimo umore, cantavano mentre oscillavano, pensando che gli inglesi fossero ormai sconfitti e che non rimasse altro che avanzare senza opposizione a catturare Parigi. Al mio fianco c'era il tenente Fritz, che all'improvviso mi afferrò il braccio dicendo: "Guardi, Herr Capitan, c'è un grosso corpo di uomini a cavallo che si sta avvicinando a Bethune dall'altra parte. Sono vestiti di bianco e montano su cavalli bianchi, ma chi possono essere?" "Non lo so", risposi, "potrebbero essere truppe coloniali britanniche." Ci fermammo istintivamente e restammo a guardare quella cavalleria bianca che avanzava silenziosamente nel fumo. Con le figure chiaramente delineate nel sole splendente, vedemmo granate rompersi in frammenti letali e le vedremo scoppiare in mezzo ai loro ranghi con schianti che fecero tremare il terreno, e poi vedemmo un intenso fuoco di mitragliatrici che li rastrellò da una parte e dall'altra finché non sembrò impossibile che qualcuno potesse mai sopravvivere a tale attacco. Ma la cavalleria bianca avanzò tranquillamente, a lento trotto, e non ci fu uomo né cavallo che cadde. Avanzarono senza resistenza come la marea in arrivo, e davanti a loro cavalcava il capo, la figura di un uomo con al suo fianco una grande spada, non una spada da cavalleria, ma una simile a quella usata dai crociati, e la sua mano teneva tranquillamente le redini del suo grande cavallo bianco che avanzava fieramente. Allora un terrore mi colse e mi ritrovai a fuggire da quel corpo di cavalleria bianca che mi incuteva timore. Ero terrorizzato ed intorno a me c'erano masse di uomini, prima un esercito, ora una marmaglia distrutta ed impaurita che cercava di fuggire da loro, ma soprattutto di fuggire da quel capo incredibile e dal suo cavallo bianco. L'esercito tedesco era ormai sconfitto. Perdemmo la guerra. Ed era a causa di quella cavalleria bianca. E voi potreste chiedere: ma di che cosa si trattava? Ma forse il Salmo 34:7 può offrire una spiegazione. L'angelo del Signore si accampa intorno a coloro che lo temono e li libera. Sapete cosa credevano alcune persone di quella storia? Credevano che Dio avesse risposto alle preghiere del popolo britannico e che avesse liberato l'Inghilterra. Ma è possibile che, rispondendo alle loro preghiere, mandò il suo esercito invisibile e diede a quel popolo una sbirciata delle sue schiere? È molto probabile. Vedete, l'universo è occupato da queste creature. E anche se di solito la visione naturale dell'uomo non le può percepire, sono proprio sulla terra, in mezzo a noi. Sapete però cos'è affascinante? Quando si inizia a parlare degli angeli santi, le persone sono più scettiche di quanto non lo siano quando si inizia a parlare dei demoni. In una dimensione che non riusciamo a comprendere, ci sono. Einstein disse: è molto probabile che in un'altra dimensione, in questo momento, un treno ferroviario stia passando proprio nel mezzo di questa stanza, solo che noi non possiamo percepirlo perché si trova in una dimensione completamente diversa dalla nostra. Questa stanza è piena di angeli, sono dappertutto. E probabilmente ci sono anche alcuni demoni. Solo per il fatto che non possiamo vederli non significa che non ci siano. Esistono in una dimensione che non possiamo percepire, ma ci sono. John Milton disse, assicuriamoci di comprendere la fonte, ma disse: milioni di creature spirituali camminano sulla terra senza mai essere viste. Milioni. Quando la visione naturale di quel giovane di Seconda Re 6 fu cambiata, vide l'esercito invisibile, non è vero? Lo vide. Ora, nonostante la loro realtà, e non c'è dubbio sulla loro realtà, ma nonostante la loro realtà, il fatto è che ce ne sono milioni, eppure le persone per la maggior parte li hanno ignorati. Sapete, la perfezione e la rettitudine non sono molto interessanti. Ci interessano molto di più i demoni che gli angeli santi. E forse questo è uno dei motivi per cui dovremmo studiare un po' di più questo aspetto. Siamo affascinati dai demoni e credo che il motivo sia che, come tutto il resto della Chiesa, molto si muove sull'onda di quello che succede nel mondo, ed il mondo ha dato vita al movimento occultista e quindi siamo saliti sullo stesso treno e siamo interessati ai demoni. Ma lo sapevate che nelle scritture ci sono 273 riferimenti agli angeli? Ora, quante volte Dio deve dire qualcosa perché sia vero? Solo una volta. Il fatto che ha riportato 273 riferimenti sugli angeli, io direi che sono un po' troppe per essere ignorate, non è vero? 273! E voi potreste chiedere: ma perché gli angeli santi sono stati ignorati allora? Se dovessi chiedere alla maggior parte dei cristiani di dirmi qualcosa sul conto degli angeli, la risposta sarebbe qualcosa del tipo: vediamo un po', hanno delle ali, sono vestiti di bianco, volano. 273 riferimenti e non abbiamo una conoscenza robusta sul loro conto? Potresti chiedere: perché no? Sai, ho provato a rifletterci un po' su ed ho riletto un po' di storia, sono ritornato ai miei vecchi libri della storia della Chiesa per poter capire un po' un attimino che cos'è che è successo alla Chiesa che ci ha fatto dimenticare di loro. E mi sono venute in mente alcune cose molto interessanti. Lasciate che vi offra alcune delle ragioni per le quali penso che abbiamo ignorato lo studio degli angeli santi. Numero uno, come reazione contro le speculazioni del passato. Nei primi anni dello sviluppo della teologia c'era un sacco di speculazione. Si discuteva di cose stupide ed insignificanti, di aspetti fantasiosi e stravaganti della teologia e molte discussioni riguardavano gli angeli. E nei primi dibattiti di teologia si discuteva sempre sul conto degli angeli, si parlava di quanti potessero stare contemporaneamente sulla punta di un ago. O si diceva se gli angeli potessero trovarsi contemporaneamente in due posti e se non potevano quanto erano veloci. E quanto tempo è passato tra la loro creazione e la loro caduta? E Rossetti disse in Dante che caddero 20 secondi dopo essere stati creati. Non so come lo sapesse, ma è quello che disse. Si discuteva sul fatto del peccato del primo angelo e si cercava di capire se il primo peccato portò il resto a peccare di conseguenza o se avessero peccato tutti insieme e cose così. Si discuteva su quanti caddero e questo sembra essere abbastanza chiaro da Apocalisse 12. Discutevano sul fatto che la nostra atmosfera sia il luogo della loro punizione oppure no. Discutevano sugli angeli custodi e sul fatto se si ricevesse o meno il proprio angelo custode al momento del battesimo, della nascita o del concepimento. E tutte queste discussioni e tutte queste speculazioni hanno provocato una reazione inversa e quindi i veri studiosi biblici hanno un po' abbandonato lo studio degli angeli, capite? Perché stavano reagendo contro questa soltezza e quindi la questione è stata un po' accantonata e gli studiosi responsabili se ne sono allontanati. Un secondo motivo per cui lo studio degli angeli santi ha sofferto negli ultimi secoli è a causa della venerazione degli angeli da parte della Chiesa Cattolica Romana. Quindi i protestanti hanno reagito anche contro questa cosa qui e lo sapevate che oltre all'adorazione di Dio e di Cristo la Chiesa Cattolica promuove anche il culto dei santi? La venerazione e l'adorazione o il culto sono la stessa cosa, ma lo sapevate che la Chiesa Cattolica ha sempre incoraggiato, fin dal IV secolo, ha sempre incoraggiato l'adorazione degli angeli e questo ha provocato una certa reazione. Per esempio Ludwig Ott, che di fatto è una sorta di testo standard per la teologia cattolica, è un cattolico che scrive per cattolici, ma dice così: l'adorazione degli angeli da parte degli uomini è giustificata, Dice: la decisione del Concilio di Trento, che ci insegna ad invocare ed adorare santi, può anche essere applicata agli angeli. Quindi adoravano gli angeli e l'angelo numero uno era Michele. In effetti lo sapevate che nel calendario cattolico c'è un evento chiamato la Messa di Michele. E la Messa di Michele ricorre il 29 di settembre. Ci sono due chiese molto grandi e famose che furono costruite per glorificare ed onorare Michele. Una fu costruita da Costantino, a pochi chilometri da Costantinopoli o Istanbul, e l'altra fu costruita a Roma. Ora, lo sapevate che prima del IV secolo, quando la Chiesa romana introdusse l'adorazione degli angeli, questo già esisteva, ma era un'eresia. E non appena termineremo questa serie ci addentreremo nel libro di Colossesi, questa quindi è un po' un'introduzione, ma Colossesi 2,18 Paolo mette in guardia contro l'adorazione degli angeli, è proprio quello che succede. E quindi come reazione all'adorazione angelica la Chiesa protestante non volle mischiarsi in questa roba qui e quindi ci fu una sorta di reazione contraria a tutto quello. Ma c'è anche una terza ragione per cui penso che lo studio degli angeli abbia sofferto, e questa è ancora un po' più di storia per voi, ma questa terza è come una reazione al paganesimo. Abbiamo visto che questo studio ha sofferto come reazione alle speculazioni, come reazione al romanesimo e come reazione al paganesimo. Sapete che in quasi tutti i sistemi religiosi, e non sono sicuro di conoscere alcun sistema religioso che non rientri in questo concetto, ma in tutti i sistemi religiosi che si possono conoscere ed in tutti quelli che ho potuto studiare si crede in esseri come angeli. Sapete che in Oriente i cinesi hanno i tetti a punta, i tetti delle pagode, sapete il perché? Perché quando i demoni scivolano giù, li colpiscono sul sedile e non tornano più. Credono negli esseri spirituali, proprio così. Credono in esseri spirituali. E se notate altre configurazioni sui tetti, è solamente per fare in modo che i demoni non riescano ad avvicinarsi. Gli gnostici, per esempio, credevano negli eoni, nei demoni, nei semidei. C'erano cose come i geni, giusto? Questo è vero in vari tipi di religioni. Erano come degli dei, degli angeli. I filosofi pagani parlavano di esseri spirituali. Socrate, ad esempio, parlava di un demone buono. Lo chiamava un buon demone che si prendeva cura di lui. Quindi il paganesimo era pieno di adorazione di un sacco di spiriti di sottodei, di semidei, eccetera, eccetera, eccetera. E con tutta questa confusione, la Chiesa, in un certo senso, si è ritirata e si è concentrata, indovinate su chi? Su Cristo. E lasciò perdere quell'intera conversazione a causa della confusione dovuta al suo mescolarsi con il paganesimo. Una quarta causa, a mio avviso, dell'abbandono dello studio degli angeli è l'epoca del razionalismo e della scienza. Una volta che il mondo è entrato in quella che è conosciuta come la rivoluzione industriale, tutto ha preso un po' una piega verso la scienza e tutto è diventato razionalistico nel XVIII secolo e la mente dell'uomo divenne un po' la cosa definitiva, accettare il fatto che c'erano spiriti fluttuanti dappertutto non era ragionevole e quindi la conversazione si mise da parte. L'epoca del razionalismo non lo permetteva. Ed è solo dalla fine dell'epoca del razionalismo che siamo entrati nell'era di che cosa? Dell'esistenzialismo, dell'esperienza. Ed ora le persone hanno incominciato a riammettere la realtà dei demoni nella loro coscienza o nella loro comprensione. Gli angeli ovviamente si presentano con loro. E penso che una quinta ragione, modernamente parlando, una quinta ragione che ha distolto l'attenzione dei cristiani dallo studio degli angeli santi, è l'occultismo che ci ha occupato con la realtà dei demoni. Questo è solo un piccolo sfondo per darvi un'idea che spieghi un attimino il perché gli angeli sono stati piuttosto ignorati e c'è ben poco di scritto al riguardo, ma ho notato che anche Billy Graham ha pubblicato un nuovo libro sull'argomento e questo è il primo da molto tempo a questa parte. Bisogna andare molto indietro per trovare argomenti sugli angeli, potremmo andare giù fino al libro di Gebelein sugli angeli di Dio e alcune cosette nelle teologie sistematiche, ma non c'è più di tanto. Quindi penso che dovremmo studiare gli angeli. Se Dio gli si riferisce per un totale di 273 volte, penso sia abbastanza per capire che la situazione merita un po' la nostra attenzione, non credete? E quando avremo finito questo studio, avrete una sensibilità totale nei confronti di un intero universo pieno di nuove creature che non avete mai veramente compreso prima d'ora, ma con le quali passerete l'eternità intera, quindi tanto vale conoscerle. Sarete per sempre insieme a loro. Non ha senso andare lassù e dire, ehi, chi sei tu? Erano già lì prima che tu arrivassi? Ora, voi potreste chiedere, qual è il beneficio di questo studio? Credo che i benefici verranno da molti punti di vista. Numero uno, vi mostrerà una nuova prospettiva del potere creativo di Dio. mi mostrerà una nuova prospettiva del controllo sovrano di Dio sul mondo e sull'universo. Aumenterà il vostro apprezzamento per Dio quando vedrete ciò che ha creato in questa schiera di angeli e quando inizierete a vedere come funzionano, avrete una prospettiva completamente nuova di chi è Dio. In secondo luogo, credo che sarete entusiasti di scoprire che tutti questi angeli, che sono di fatto santi, sono stati inviati da Dio non solo per servirlo, ma anche per servire noi altri. E che gli angeli sono impegnati a prendersi cura di noi. E questa è una cosa incredibile. E questa è un po' la cosa più emozionante. E credo che ci arriveremo la prossima settimana o quella successiva. Non ne sono ancora sicuro, ma sarà un qualcosa di utile. Ora, la terza cosa che ritengo significativa di questo studio è che ci costringerà a studiare le scritture. E questo è un bene, giusto? Perché le uniche cose che sappiamo sul loro conto si trovano nella Bibbia. Ora, ovviamente, non possiamo studiare tutti i 263 riferimenti, quindi dovremmo scegliere un po', ma il tutto ci spingerà ad approfondire la parola di Dio. Nel suo libro, Angeli, agenti segreti di Dio, Billy Graham dice questo, molto utile. Sono convinto che questi esseri celesti esistano e che forniscano un aiuto invisibile a nostro favore. Non credo negli angeli perché qualcuno mi ha raccontato di una visita drammatica, per quanto queste rare testimonianze possano essere impressionanti. Non credo negli angeli perché gli UFO sono sorprendentemente simili agli angeli in alcune loro apparizioni. Non credo negli angeli perché gli esperti di percezione extrasensoriale fanno sembrare di giorno in giorno il mondo degli spiriti una cosa sempre più plausibile. Non credo negli angeli a causa dell'enfasi improvvisa mondiale sulla realtà di Satana e dei demoni. Non credo negli angeli perché ne ho mai visto uno, perché non è così, ma credo negli angeli perché la Bibbia dice che ci sono. E credo che la Bibbia sia la vera parola di Dio. È un'affermazione molto utile, non è vero? E riporta la questione al suo posto. Crediamo in loro perché la Bibbia li menziona 273 volte. E quando completeremo il nostro studio, credo proprio che avrete una conoscenza chiara e significativa di queste creature meravigliose, potenti, sante e bellissime che servono Dio e noi. Ora, voglio che esaminiamo fondamentalmente tre cose. E non preoccupatevi di scrivere queste cose perché non sono così importanti, ma giusto perché le teniate in mente durante il tragitto. Scopriremo chi sono, cosa sono e come dovremmo rispondergli. Focalizziamoci prima di tutto su chi sono. Punto numero uno, l'esistenza degli angeli. E ci soffermeremo un po' di più su questo punto e poi lo riprenderemo la prossima volta. Ma l'esistenza degli angeli. Ora, ci sono sempre state persone che non credono negli angeli. Cioè, vorresti dire anche ai tempi biblici? Sì. Cioè, ti riferisci anche a coloro che conoscevano l'Antico Testamento? Sì. C'erano alcune guide in Israele che non credevano negli angeli. Ascoltate ad Atti 23:8, ve lo leggo io. Ascoltate, perché i Sadducei dicono che non vi è risurrezione. Ecco perché erano così tristi, non è vero? Non vi è risurrezione. Ah, ho pensato che fosse una bella battuta. Mi sono voluti circa 3 giorni per pensare a quella frase. Ok? I Sadducei dicono, questa non ve la dimenticherete mai, ve lo assicuro, i Sadducei dicono che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. Questi erano i razionalisti, i materialisti, che negavano l'esistenza degli angeli. Avevano ragione? No. Avevano un torto marcio. E voi chiedereste, ma com'è che potevano essere dei giudei? Erano dei giudei liberali. Non accettavano la risurrezione, anche se l'Antico Testamento la insegnava, persino dal libro più antico dell'Antico Testamento, Giobbe disse che quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma. Quindi aveva una conoscenza della risurrezione, si sbagliavano di grosso. Ci sono troppe prove nella parola di Dio per dire che non ci sono angeli, ci sono angeli. In effetti l'Antico Testamento presenta gli angeli come esseri personali, che sono i messaggeri e i ministri di Dio. Leggendo l'Antico Testamento, io lo sto leggendo in relazione alle nostre letture di quest'anno, e gli angeli sono ovunque, si intrecciano nel corso di tutta la narrazione dell'Antico Testamento, sono ovunque! Se dovessimo togliere tutti gli angeli dell'Antico Testamento, sarebbe un pasticcio! Avremmo eventi inspiegabili, ci sarebbero buchi nella narrazione, ci sarebbero degli eventi che sarebbero inspiegabili. Se cancellassimo gli angeli dal testo, avremmo problemi senza soluzioni, perché hanno ovunque, hanno un ruolo di significato nell'Antico Testamento, sono ovunque. E sapete che altro? Mettereste Dio nella stessa barca con il resto delle persone, perché se non ci fossero angeli, chi è che stava mandando Dio? Che dire del Nuovo Testamento? Dovresti rifiutare completamente il Nuovo Testamento. Chi è che annunciò la nascita di Cristo? Chi disse ai pastori dove andare? Se non ci fossero angeli? Chi è che venne a servire Gesù alla fine della tentazione dopo che aveva digiunato per 40 giorni? Chi è che annunciò la resurrezione al sepolcro? Chi verrà a raccogliere gli eletti dai quattro angoli del mondo? Chi è che ha liberato Pietro e Giovanni? Voglio dire, com'è che hanno potuto uscire dalla prigione con le serrature, la porta chiusa, le guardie ancora presenti? Com'è che sparirono? Era tutto grazie agli angeli? Nel Nuovo Testamento molti degli interventi meravigliosi provenienti da esseri soprannaturali sarebbero ridotti a menzogne. Non ci sarebbe alcuna guerra spirituale nella vita cristiana, perché non ci sarebbero angeli, di conseguenza non ci sarebbero demoni, di conseguenza non ci sarebbe neanche Satana. Cosa stiamo facendo quindi? Ci stiamo focalizzando su di un qualcosa che non esiste. Cristo stesso si sarebbe solo immaginato il conflitto con Satana e non sarebbe altro che un illuso. E provate a leggere il libro dell'Apocalisse senza angeli. Tutto ciò che avreste sarebbero i titoli dei capitoli. Sono ovunque. Dall'inizio della Bibbia alla fine della Bibbia ci sono angeli, sono ovunque. E credo davvero che la più grande testimonianza dell'esistenza degli angeli sia quella di Gesù Cristo, non è vero? Perché io credo a tutto quello che egli disse. E Gesù stesso nei suoi insegnamenti parlò di angeli. Matteo 22 disse: sono come gli angeli del cielo. Stava parlando di angeli. In Matteo 24 stava parlando di angeli. In Matteo 26 parlò di angeli. In Matteo 18 parlò degli angeli. E questa è solo una piccola porzione delle dozzine di volte in cui ha parlato di angeli. Gli angeli esistono. E ci credo perché la Bibbia lo dice, ma vi dirò di più, ci credo perché li ho incontrati. Ho incontrato quelli caduti e l'ho saputo, ed ho incontrato quelli santi e non l'ho saputo. Li ho percepiti. So che ci sono, la Bibbia lo dice, ed ho incontrato Satana, non è vero? L'ho incontrato, lui e le sue schiere. Quindi l'esistenza degli angeli è abbastanza consolidata. Ora guardiamo un attimino alla loro origine. Una volta, tempo fa, non c'erano angeli. Che cosa significa per te? Che gli angeli sono stati cosa? Creati. Sono creature. Colossesi 1:16 dice: poiché in lui, parlando di Cristo, in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Guardate qua, le visibili e le che cosa? Le invisibili. Ora, Dio ha creato alcune cose che si trovano nei cieli, e voi potreste chiedere di che si tratta? Di angeli. Voi direste, oh, capisco le cose sulla terra, saremo noi, e posso anche capire le cose visibili, ovvero noi, ma di che cosa si tratta quando dice le cose invisibili nei cieli? Sono gli angeli. E poi dà anche dei nomi diversi in riferimento agli angeli: troni, signorie, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Ha creato gli angeli e vengono chiamati in termini diversi: troni, signorie, principati, potenze, vengono anche chiamate autorità. Questi sono nomi di angeli, sono gradi di angeli nell'esercito invisibile. E questo esercito invisibile è organizzato, ve lo dico io, questo esercito è super organizzato, è catalogato, classificato. Sono stati creati da Dio, lo dice proprio lì. Furono creati dal Signore Gesù Cristo. In Neemia, capitolo 9, versetto 6, ora vi mostrerò un paio di passaggi, ma in Neemia 9, 6 dice: tu solo sei il Signore, ascoltate, tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito. E lì vediamo l'idea che Dio non abbia solamente creato il cielo, ma anche coloro che lo abitano, gli angeli. Ma non solo, poi dice la terra e tutto ciò che è sopra di essa. Hai creato il cielo e tutto ciò che ne contiene, hai creato la terra e tutto ciò che essa contiene. Cioè hai creato le creature angeliche e le creature terrestri. Ora, da questi passaggi è chiaro che gli angeli sono stati creati. Un'altra indicazione credo si trovi in Prima Timoteo, non c'è bisogno di cercarla, ma ve lo citerò io. Prima Timoteo 6:15 dice: il re dei re, signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità. In altre parole, l'unico essere immortale mai esistito, chi è? Dio. E se Dio è l'unico ad avere immortalità, allora gli angeli non ce l'hanno, giusto? Sono stati creati. Devono essere stati creati, e questo si trova in Prima Timoteo 6:15-16. Ora, Salmo 148, versetto 2, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Queste sono le nuvole, tutte queste cose lodino il nome del Signore, guardate qui, perché egli comandò e furono creati. Gli angeli, nel versetto 2, sono stati creati per ordine divino, proprio come ogni altra cosa, come le nuvole, come la terra, come il sole, la luna e tutto il resto. E voi chiedereste, John, quando furono creati? Non lo so. Apparentemente sembra che fossero stati creati prima dell'inizio del tempo, furono stati creati prima dell'uomo e della terra, perché dal capitolo 3 della Genesi erano già caduti, non è vero? Altrimenti Satana non avrebbe potuto presentarsi nel giardino per tentare Eva, ma in Giobbe 38,7 si legge: quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia. Ora, di cosa stavano cantando questi angeli? Che cosa stavano gridando questi angeli? Ah, ve lo dico io che cosa stavano gridando. Versetto 4. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono appoggiate le sue fondamenta? O chi ne pose le pietre angolari quando le stelle mattino cantavano tutti insieme? Vedete? Le schiere angeliche stavano cantando e gridando alla creazione. Quindi devono essere state create per forza di cose prima della creazione, quindi precedono la terra. Ora, non c'era procreazione tra gli angeli, non ci sono angeli madre, angeli padre e angioletti. Sono stati tutti creati direttamente da Dio, non hanno la capacità di riprodursi. In Matteo capitolo 22, quando il Signore stava parlando proprio di questo problema, disse questo. Gesù rispose loro: voi errate perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio, perché la risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che gli angeli celesti di Dio non prendono moglie né si sposano, non c'è procreazione. Ora, pensateci un attimino. Dio ha comandato ed in un istante milioni di creature sono venute all'esistenza, ognuna di esse creata indipendentemente. Non si riproducono, non aumentano di numero e non muoiono, non c'è alcuna diminuzione. L'unico cambiamento avvenne in Apocalisse 12,4, dove c'è scritto che Satana cadde dal cielo e la sua coda trascinò un terzo delle stelle del cielo, perché apparentemente un terzo degli angeli cadde e divennero dei demoni, ma non morirono, perché vivranno per sempre, alcuni all'inferno, altri in cielo, angeli straordinari, creati all'istante da Dio, ed ognuno fu creato indipendentemente dall'altro. Sapete cosa credo? Credo che siano come fiocchi di neve, non credo che ce ne siano due uguali. La gente chiede sempre, ah, com'è che sono gli angeli? Avete notato che ogni volta che c'è una scena o un dipinto, gli angeli sembrano sempre tutti uguali. Tutti gli angeli hanno lo stesso aspetto, rappresentano una lunga serie di angeli, sono sempre ben, come se fossero di gomma, sembrano tutti uguali, come se Dio avesse detto, ok, da questa roba qui ne farò un milione, boom, un milione da quest'altra roba qui, e ne farò un altro da questa roba qui, e ben, tutti. No, non è così. I cherubini, boom, tutti uguali. No, no, non credo proprio. E un'altra cosa che approfondiremo durante questo studio è che in un certo senso sono stati creati a immagine di Dio. Sono stati creati con capacità che comprendiamo bene, come l'intelligenza, le emozioni e la volontà. E sono stati creati come individui, ognuno di loro individualmente. Credo che Dio, con un solo comando della sua bocca, abbia dato vita a milioni di creature che occupano l'universo. Ognuna di esse è completamente originale e diversa l'una dall'altra. Scusate, se Dio lo può fare con fiocchi di neve, può anche farlo con angeli. Milioni di angeli, tutti unici. Le persone chiedono, ma quanti ce n'erano? Quanti ce n'erano? Sono ancora gli stessi? È da molto tempo che sono in giro, hanno visto un sacco di cose. Quanti ce n'erano quando li ha creati? E quanti ce ne sono adesso? La stessa quantità. È difficile sapere quanti. La Bibbia non ce lo dice, ci sono un sacco di chiacchiere, di speculazioni, ma non lo sappiamo. Però lasciate che vi condivida alcune idee al riguardo, ok? C'è scritto che alla nascita di Cristo, ad un tratto, vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, giusto? Che stavano cantando e lodando Dio. Ora, c'era lì una moltitudine, ovviamente possiamo immaginare che non erano tutti, solamente una piccola parte era lì presente in Luca 2. Al momento del suo arresto, Gesù disse che se volessi potrei chiamare, cosa? 12 legioni. Ora, nell'Antico Testamento un angelo uccise 185.000 uomini. Ora, quando quegli indigeni scapparono nella giungla, fecero bene. L'unica cosa, non si può scherzare con gli angeli di Dio, sono un qualcosa di grosso. Ora, alcuni chiedono, ma quante legioni ci sono? Non lo so quante, ma interessante, che alcuni hanno proposto una possibilità interessante. In Matteo 18:10 Gesù qui sta parlando dei suoi, di come li ama e di come si prende cura di loro, ma dice una cosa interessante. Guardatevi, Matteo 18:10, e sta parlando dei piccoli, guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, questa è una frase interessante, gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ora, non scherzate con questi, perché i loro angeli stanno sempre riferendo a Dio tutto quello che sta succedendo. Ora, non è interessante? Vuoi forse dire che ci è stato assegnato un angelo ad ognuno di noi? Beh, se questo fosse vero, allora ci devono essere almeno tanti angeli quante persone. Se è un plurale, allora per forza di cose ci devono essere più angeli che persone. Cioè significa che ce ne sono miliardi. Altri invece dicono no, ci sono tanti angeli quante stelle. E quante stelle ci sono? Ed non aiuta molto. Ma sappiamo questo. Sappiamo che perlomeno per questo ce ne sono almeno miliardi, giusto? Almeno miliardi. È interessante, perché vengono paragonati alle stelle? Perché spesso i due termini sono usati intercambiabilmente, vengono chiamati le schiere celesti e a volte anche le stelle vengono chiamate così e quindi vengono usate intercambiabilmente. Ma c'è un versetto che ci aiuta a farci un'idea, e non credo che sia tutto, ma è perlomeno un tentativo, Apocalisse 5. Ora gente, rifletteteci su un pochino, ok? C'è un sacco di angeli. E vedi ed udì la voce di molti angeli. Ora, sta forse dicendo la voce di tutti gli angeli? Sta forse dicendo la voce della maggior parte degli angeli? O la voce di quasi tutti gli angeli? No, solo di cosa? Di molti. Solo di alcuni, sai, alcuni dei molti. E quanti erano? E il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. E potresti chiedere, e quanti sarebbero? Di che percentuale stiamo parlando? Non ne ho idea, ma sono tantissimi. E se ad ogni bambino viene assegnato un gruppo di angeli, ce ne devono essere tantissimi, perché ci sono altre cose da fare oltre a prendersi cura dei bambini. Credo che ci siano miliardi di angeli sparsi nell'universo. In Ebrei 12:22, mettiamo la questione a tacere, ecco cosa dice. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste e alla festante riunione delle miriadi angeliche. Sono troppi da cosa? Troppi da contare. Non si possono contare. Pensateci su. Pensateci su un momento. Milioni di angeli belli, potenti, obbedienti agli ordini di Dio, si muovono velocissimi tra i cieli e sulla terra, organizzati meglio degli eserciti di Cesare, di Alessandro, di Napoleone, di Patton o di chiunque altro, cherubini, serafini, creature viventi, troni, signorie, principati, potenze, l'arcangelo Michele, il guerriero, il campione, Gabriele, tutta questa schiera fantastica di esseri angelici chiamati figli di Dio, nel Salmo 89:6, chiamati figli del potentissimo in Giobbe, chiamati dei in quanto sono attaccati letteralmente al soprannaturale, chiamati santi nel Salmo 89, sono chiamati stelle in Giobbe 38:7, chiamati principi in Daniele 10, sono degli esseri fantastici. E tutto questo esercito potente fu creato da Dio in una frazione di secondo, nel momento in cui Dio volesse che esistessero. Che Dio creativo che abbiamo. Studiate la Bibbia, li troverete nel terzo cielo. Il terzo cielo è dove Dio vive. Li troverete anche nel secondo cielo, che attraversa l'universo. Li troverete anche nel primo cielo, che è l'atmosfera della terra. Si trovano in ogni strato nella rivelazione di Dio. A volte sono davanti al trono di Dio, a volte sono di passaggio, come nel capitolo 10 di Daniele. In Apocalisse 4:5 sono accanto al trono di Dio, e in Daniele 10 sono in transito nell'universo. E molte volte sono sulla terra. Lo vediamo in tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, non è vero? Ci sono angeli sulla terra che si mescolano con gli uomini, sono degli esseri fantastici. Ora concludiamo con alcune riflessioni sulla loro somiglianza. In terzo luogo vediamo la natura degli angeli. Lasciate che ve la illustri rapidamente. Come sono? Prima di tutto sono personali. Sono personali. Voi potreste chiedere, vorresti dire che non sono una sorta di robot soprannaturale? No, sono persone, hanno una personalità. E potremmo chiedere, ma quali sono gli attributi che formano la personalità? L'intelligenza, l'emozione e la volontà. Oh, gli angeli sono intelligenti? Certo che lo sono senza dubbio. In Ezechiele 28:12, nel descrivere Lucifero, il figlio del mattino, che era il più alto di tutti gli angeli, dice questo. Era di una bellezza perfetta e pieno di saggezza. Gli angeli sono saggi. In Matteo 28,5, l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Quell'angelo aveva capito cosa stavano facendo, era intelligente. L'intelligenza comunica, ha conversazioni, parla. In Apocalisse 17 è molto chiaro il fatto che gli angeli comprendono il piano di Dio e lo spiegano pure. Poi uno dei sette angeli, al capitolo 17, dice: poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi. Cosa disse? Vieni e ti farò vedere, vedete? C'era una certa intelligenza, hanno la capacità di comunicare. Ovviamente non sanno tutto perché non sono onniscienti come Dio. Infatti in 1 Pietro al capitolo 1, versetto 12, leggiamo che il Vangelo è un qualcosa che gli angeli desiderano esaminare. Cioè ci sono cose che non capiscono esaustivamente, ci sono cose che ancora non conoscono ma sono intelligenti. Ora sì, la loro intelligenza è limitata, ma sono comunque intelligenti. In secondo luogo, hanno emozioni. So che hanno emozioni perché in Giobbe 38,7 si dice che cantavano insieme ed il canto è una risposta alle emozioni, non è vero? Hanno anche l'emozione della gioia. Sapete che gli angeli rispondono quando una sola anima viene a Cristo, che c'è gioia in cielo per un peccatore che si ravvede? Provano gioia. Un'altra cosa collegata alle emozioni è l'adorazione. Per esempio in Isaia 6 cosa stavano facendo gli angeli? I serafini erano lì con due ali che coprivano i piedi, le altre due ali li permettevano di volare, le altre due li coprivano il volto e contemporaneamente esclamavano santo, 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 un'altra espressione di adorazione, il che è collegato all'emozione, ai sentimenti. Gli angeli hanno capacità emotive e questo è un tratto della personalità, ma in terzo luogo hanno anche la capacità di autodeterminazione o di volontà. Dio si appella alla loro volontà, ad esempio in Ebrei 1,6 dice di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio lo adorino. Dice, angeli, adorate il bambino che è nato. Il fatto stesso che inviti gli angeli a fare qualcosa indica che hanno una certa volontà di poterlo fare. In effetti è così che Satana si è messo nei guadi, non è vero? Lo vediamo per 5 volte, lo voglio, in Isaia 14. Hanno una personalità. Non sono solo una sorta di spiriti eterei che fluttuano senza personalità, una sorta di robot spirituale. Hanno una personalità, hanno le qualità di una persona, ognuno di loro è diverso dall'altro, sono unici. Ma sono anche diversi dagli uomini, e questo è ovvio, perché Ebrei 2 dice che Gesù Cristo divenne uomo e fu fatto di poco inferiore di chi? Degli angeli. Occupano uno stato superiore al nostro, almeno per il momento. Un giorno domineremo, secondo 1 Corinzi 6,3, regneremo sugli angeli. In Cristo saremo esaltati, perché? Perché saremo eredi di Cristo, saremo uguali a Cristo quando riceveremo la sua eredità. Siamo in Cristo, siamo un solo spirito con Cristo, quindi nel regno e nell'eternità regneremo sugli angeli, perché regneremo con Cristo. Ricordate che Apocalisse dice: vi siederete con me sul mio trono? Ma per quest'epoca e per questo tempo siamo inferiori agli angeli, sono diversi da noi. Ovviamente siamo entrambi delle creature, siamo entrambi limitati dal tempo e dallo spazio, siamo entrambi dipendenti da Dio per la nostra esistenza, per il nostro benessere, siamo entrambi responsabili verso Dio, responsabili nei suoi confronti, eppure siamo diversi. Ora, lo sapevate che nel loro mondo sono altrettanto coinvolti, altrettanto impegnati, altrettanto attivi e presi quanto lo siamo noi, e il tutto si gira attorno a noi, la differenza è che non possiamo vederli, ma loro possono vederci. Sono spiriti, e questa un po' è la differenza chiave, Ebrei 1,14. Non sono forse tutti spiriti al servizio? Versetto 13 dice che sta parlando degli angeli. Non sono forse tutti spiriti al servizio? La gente chiede se hanno un corpo. No, sono degli spiriti. Non hanno corpi di carne come noi. Ma ascoltatemi bene. È il vostro corpo la vostra personalità? No. La vostra personalità si trova all'interno del vostro corpo. E gli angeli sembrano essere un po' come delle persone però senza carne e sangue. E voi chiedereste, ma hanno una specie di roba che... cioè, che cosa sono? Sono forse un lenzuolo che poi non ha niente al di sotto, così come ci immaginiamo i fantasmi? Cioè, cosa sono? Sapete cosa credo? Credo che abbiano una sorta di capacità localizzata, cioè credo che siano qualcosa di spirituale, che non è un corpo materiale di carne come il nostro, ma hanno dei limiti spaziali, non sono come Dio, giusto? Dio è spirito. Ma Dio è ovunque, vero? Onnipresente. Il suo spirito riempie l'infinito. Ora, gli spiriti angelici sono una sorta di spiriti più piccoli, sono circoscritti in un solo punto e devono andare da un posto all'altro, il che significa che hanno una forma, giusto? È una forma che io non riesco a vedere o percepire, ma hanno comunque una forma. In Daniele 9 li vediamo che stanno volando nel cielo, in Daniele 10 li vediamo che si muovono e danno discussione nello spazio e si muovono da un posto all'altro. Inoltre hanno anche dei limiti temporali. Spesso vengono raffigurati con delle ali. Ora, non sono convinto che si tratti di ali vere e proprie, ma che queste ali rappresentino la velocità. Sono dei simboli di obbedienza immediata. E gli angeli volano per obbedire alla volontà di Dio. Sono rapidi nell'obbedire. Non tanto che stiano letteralmente volando, come si farebbe con delle ali, ma ovviamente essendo degli spiriti si possono muovere e si muovono rapidamente per obbedire a Dio. Ora, non so che tipo di forma abbiano, ma credo che ne abbiano una. E un giorno saremo in grado di vederli e dire, oh, ecco cosa sono. Ovviamente, non lo so, questo lo scopriremo quando arriveremo in paradiso, ma nel frattempo non lo sappiamo. E potreste chiedere, ma cos'è che ti fa pensare che siano così? Beh, se guardate a 1 Corinzi 15,44, quel versetto me lo fa pensare, perché dice questo. C'è un corpo naturale ed un corpo spirituale. Oh, un corpo naturale ed un corpo spirituale, beh. Allora devono avere una sorta di corpo, spirituale ovviamente, non uno naturale, ma comunque un corpo, devono avere una sorta di forma spirituale celeste. Ora, quando appaiono, e a volte Dio decide di farli manifestare, ma quando questo succede appaiono sempre sotto forma di uomo. Ora, c'è la possibilità di un'eccezione, ma è solo una possibilità nell'interpretazione di questo brano, non abbiamo prove sufficienti per essere certi, ma in tutte le altre occasioni appaiono sempre in forma maschile. E quando si parla di loro, si parla sempre usando il pronome maschile. Quindi a volte si manifestano, come in Genesi 8, vi ricordate, o anche in Genesi 19, quando gli angeli visitarono Abramo e quando andarono alla città di Sodoma, erano degli uomini molto belli. Si sedettero con Abramo, mangiarono, camminarono, parlarono, erano visibili ed assunsero una sorta di forma visibile. In Matteo 28,3, nell'apparizione dell'angelo, leggiamo che il suo aspetto era come il di folgore e la sua veste bianca come la neve, il suo volto era come il sole, come un lampo. Ora, questa è una cosa insolita, a volte appaiono come uomini, a volte come uomini insoliti, ma ogni volta che appaiono, la loro presenza produce degli effetti incredibili. Ad esempio, gli indigeni nella giungla scapparono. I soldati dell'esercito tedesco che vi ho letto poco fa si trovarono in preda al panico. Una certa agitazione mentale cadde anche su Maria quando Gabriele annunciò la notizia della nascita virginale. Era scossa. Quando l'angelo disse a Zaccaria che avrebbe avuto un figlio, fu preso dal panico ed il terrore attanagliò il suo cuore, Luca 1. Si dice dei pastori a cui il messaggero angelico annunciò la nascita di Cristo che ebbero gran timore. Furono presi dal panico quando videro quella schiera di esseri angelici. Si legge in Matteo 28 che i soldati romani che videro l'angelo muovere la pietra caddero e divennero come? Come uomini morti. Ora, questi sono esseri diversi e quando sono presenti si verificano reazioni strane perché, per così dire, è come se fosse una sorta di viaggio nell'altro mondo. Qualcosa di molto anormale. Ebbene, impareremo molto su queste realtà gloriosa, ma adesso preghiamo. Grazie Padre per averci aiutato questa sera ad avere una sorta di introduzione nel mondo di questi esseri che ti sei messo da parte per servirti e per servirci. Non so chi siano gli angeli ai quali sono stato affidato, ma voglio ringraziarti per il ministero che hanno avuto nella mia vita, anche se a me sconosciuto. E voglio ringraziarti per averci aperto la parola in questo ambito, affinché possiamo comprendere meglio che tipo di Dio sei. E ciò che stai facendo in questo universo, centrato come se la Terra fosse il palcoscenico del piano di redenzione, e tu hai mandato i tuoi angeli per realizzarlo. Grazie, Padre nostro, lode a te per la nostra comunione di questa sera, nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.